Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio, Stefano Impallomeni.
Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Come stai?
Qui. Bene, bene.
Bene. Venerdì oggi,
Si chiude
male, questa settimana.
Anche perché insomma l'anno è stato pesante, molto.
Anche la settimana.
La settimana pure.
Senti.
Saranno pesanti anche le successive, no?
Qui speriamo c'è un'aria, no. Un'aria proprio.
Quale?
Qui. No, che insomma, fuori? Quello che sta succedendo. Beh, diciamo che l'aria più pesante è a Roma, qui sponda Lazio.
Non mi parlate di giustizia delle cose.
No, no, quella no, quella, la,
cose,
quella la
basta,
lasciamo fare.
Basta,
quella
basta,
la lasciamo fare alla
buona. 20 anni, dai, 20 anni. Quella,
oh, però dobbiamo fare i complimenti subito. Io l'ho detto prima in apertura oggi alle 13 qualcosa. Stefano, tu hai preso tutte e tre gli...
Bravo.
Eliminati.
Sottolineiamo, dai.
Ecco, sottolineiamo, dice una volta che ci prendo, no, scherzo.
Tante volte.
Allora, vabbè, Provedella in preallarme. Provedella in preallarme perché c'è sempre da valutare le condizioni di Meret.
Sai che adesso al di là delle scelte di
Spalletti, altri due, Ricci e Orsolini,
c'è
out.
Una situazione di, ecco, Meret, Barella.
Barella preoccupa.
Ci sono situazioni preoccupanti, sta partendo con chi è che si è fatto male che è andato via? Ah no, prima Acerbi, poi l'altro.
Acerbi, poi
Scalvini.
Scalvini.
Sta nascendo. Insomma,
poi c'è Barella che preoccupa. Barella Gravina preoccupa. Ha detto chiaramente preoccupano le condizioni di Barella.
Tocca benedire Coverciano prima di partire.
Insomma, vediamo un po', vediamo.
Per la Deutschland.
Dai, parliamo anche di questo perché magari possiamo aprire proprio, no? Noi abbiamo fatto la grafica oggi con due giocatori out, uno punto interrogativo che è Provedel. Punto interrogativo, perché bisogna capire che cosa rimane in preallarme Provedel, bene, cercando un po' di capire quello che succederà a Meretta, no?
Sì.
Quindi è stato messo in, diciamo così, in stand by al momento. Gli altri due a casa. Tu su Orsolini sei stato,
sei stato
categorico con Orsolini,
Sì.
Molto categorico prima della partita.
È stata l'azione in cui si è giocata una buona fetta, cioè magari c'era il 55, è scesa a 24%. Quando ha fatto quella giocata non ha visto Di Lorenzo a testa bassa, poi gli ha tirato il pallone e rimessa dal fondo.
E lì c'è stato...
Lì Spalletti l'hanno inquadrato e ho visto che è finita.
Non si può. Va bene, ne parliamo con Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Ciao Nick,
ciao
buongiorno.
Nick, ben trovato, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati.
Grazie.
Ciao Daniele.
E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Questo è il nostro quartetto che si compone. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora Nick, vuoi anche tu un tuo pensiero, visto che siamo arrivati anche ai tagli ieri e, insomma, la nazionale poi si incammina verso questo europeo. E come diceva Stefano, no, ci sono un po' di situazioni. C'è questa situazione di Barella che preoccupa. Gli esclusi, non so se sei d'accordo o meno, però lascio a voi la parola. Te, Nick.
Ma sai, d'altra parte qualcuno doveva rimanere fuori, per cui credo che lui abbia fatto delle scelte nell'ottica di quello che gli può essere più utile o meno, e quindi ha deciso di fare questi tre tagli, queste tre esclusioni. A me dispiace per Orsolini, perché secondo me Orsolini è un giocatore che potrebbe far comodo. Se la decisione, ma non credo, è stata presa per la partita che ha giocato martedì a Bologna, ma insomma mi lascerebbe un po' perplesso, ma credo ci sia una valutazione molto più ampia da parte del CT. Io mi fido di Spalletti, pur dispiacendomi, perché questi tre ragazzi magari ci hanno sperato, ci avevano sperato, e comunque sono consapevoli che anche se c'è una delusione di non partecipare all'Europeo, c'è la considerazione comunque da parte del CT di essere in un gruppo allargato di 30 giocatori che comunque magari potrebbe essere utile come trampolino di lancio se l'Italia andrà al mondiale. Ecco.
Garbo.
No, io non mi permetto di discutere le scelte di Spalletti, certo che lui abbia deciso queste esclusioni pensandoci bene, quindi non ho nulla da aggiungere. Lui i giocatori li conosce meglio di tutti, li vede tutti i giorni, quindi assolutamente lungi da me. Mi auguro che io sulla partita dell'altra sera devo dire che insomma, queste partite di preparazione prima di un europeo e di un mondiale secondo me contano veramente poco.
Sì.
Nel senso che lo sapete bene, poi come si cominciano queste competizioni che durano un mese, no? Chi comincia a 100 all'ora poi di solito finisce male, chi comincia piano spesso arriva in fondo. Allora voglio dire, prima di bocciare in toto la prestazione dell'altra sera, io sono molto piano, perché francamente sono partite che servono solo al CT per capire certe cose, per capire i giocatori come stanno, tutte queste cose qui, per cui ci andrei piano. Dopodiché io rimango nell'avviso che abbiamo una nazionale complessivamente modesta, questa è un'opinione mia, poi magari mi auguro che invece arriviamo fino in fondo.
Bonanni?
Ma sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, insomma mi dispiace per Orsolini perché secondo me poteva
che avresti tolto tu però se tenevi l'Orsolini?
Ma è difficile, ti dico la verità, è difficile. Io sono un grandissimo estimatore di El Shaarawy e quindi lui secondo me lui è un ragazzo che per attenzione, per attitudine al sacrificio, lui è un giocatore che secondo me lo farà tutto l'europeo da titolare, e quindi non lo so poi che intenzioni ha bene l'allenatore. Mi piace molto Zaccagni, però Zaccagni è stato fuori per un po' di tempo, secondo me il posto insomma se lo giocavano loro due, Zaccagni e Orsolini, seppur non giocando nella stessa posizione di campo, però il posto era uno dei due. Però sono abbastanza d'accordo sulle scelte che sono state fatte. Speriamo insomma di poter disputare un buon europeo. Sono convinto che questa è una squadra comunque importante. Il girone è difficile, è vero, però cavolo, ne passano due e pure le terze, insomma, proprio così da non passare anche il turno mi sembra complicato.
Vabbè, dai, vediamo. Questo ci siamo fatti un po' un'idea, Stefano, no? Su quello che poi vediamo. Poi alla fine, come sempre, il campo, no? Che deve essere il.
Non si discutono le scelte di Spalletti, assolutamente, perché credo che abbia.
Io mi trovo d'accordo, ti devo dire, sono sì, molto anch'io. D'accordo su queste
esclusioni. Ma Orsolini è bravo, però secondo me. Adesso io scherzando ho detto quella giocata al Lago di Lorenzo, non è quello, sono d'accordo con quello che ha detto Nick, non è che adesso boccia perché, però non è convincente sul piano Orsolini gioca delle partite un po' a sé stanti, cioè anche nel Bologna non ha avuto una continuità perché Thiago Motta a volte l'ha panchinato perché è un giocatore esplosivo, fortissimo, fa gol, c'ha un ottimo piede. Però è molto molto caotico, è molto disordinato da un punto di vista tattico, cioè, e gli allenatori questo lo notano. Allora quindi, come ha detto anche giustamente Massimo, El Shaarawy ha altre, diciamo, capito, qualità, c'è una sensibilità tattica maggiore,
mi sembra
più
anche
spiccata.
Più utile a me come giocatore.
Lui invece è un pochino più confusionario, questa generosità, sto uno contro uno, ogni tanto si incaponisce, testa bassa. È fortissimo, è un giocatore straordinario, però la nazionale
qualche perplessità,
tanta roba, dai. Una roba seria importante.
Va bene, dai, poi dopo ci ritorniamo alle 15 con Raimondo che è nei pressi di Coverciano, che oggi c'è un allenamento alle 17, poi lo riporteremo naturalmente più tardi. Cambio argomento, vado all'Inter perché e voglio commentare insieme a Nick a tutti voi, ieri l'agente di Inzaghi, Tinti, è stato intercettato da Ivan Cardia all'uscita della sede. Vi faccio sentire questo passaggio, poi vi lascio a voi insomma il pensiero. Io credo che l'accordo, poi ci dirà tutto Nick, sia molto vicino. Andiamo a sentire Tinti.
Nero azzurro.
Quindi vuol dire che
siete anche resta l'Inter fino al.
Non so, stiamo parlando. Secondo me rimane fino all'Inter nel 2037. Va bene 2037. Decennale.
No, diciamo che sicuramente l'augurio è quello che resti il più a lungo possibile. Sapevamo che si parlava appunto della durata del contratto, è riuscito a strappare il 2027.
Siamo solo all'inizio, comunque c'è la buona volontà da parte di tutti, quindi c'è da lavorare.
Un primo incontro positivo, possiamo
dire. Sempre positivo, guarda la divisa.
Vi siete dati una tempistica?
Tempistica no, nel senso che ci sentiremo insomma. Adesso è appena cambiata la proprietà, quindi anche loro devono prendere conto.
Audero resta invece.
Ecco qua, allora questo passaggio, no Stefano, mi sembra insomma un indizio positivo, no?
Sì.
C'è la disponibilità insomma a prolungare. Nick, vengo da te, ha parlato 2037, insomma sembra una data eccessiva, però questo fa capire che non ci sono problemi, quindi un altro tassello importante.
Beh, insomma, secondo me questo tassello era già stato posto prima e quindi ora secondo me è stato fatto questo passaggio in virtù anche di un cambio di proprietà, in virtù anche di un cambio di carica all'interno dell'Inter, anche se i rapporti di Marotta con Tinti sono ottimi, come si può evincere anche dalle parole che lui ha detto all'uscita dalla sede nerazzurra, e quindi per me lì, cioè secondo me l'unico vero ostacolino era il contratto di Lautaro, perché anche su Barella sono d'accordo, su Inzaghi erano già tendenzialmente d'accordo, hanno risolto Lautaro, hanno fatto bingo, cioè secondo me diventa solo ormai una formalità, perché non ci saranno problemi per quanto riguarda il rinnovo di Simone Inzaghi, e quindi la grande fortuna di Oktri è avere questa dirigenza che gli ha lasciato Zhang, perché sennò sarebbe stato un bel casino, diciamo, cioè sarebbe stato molto più complicato, ecco.
Massimo?
Ma io sono convinto, ripeto, ero straconvinto che la nuova proprietà sapeva perfettamente cosa andava a prendere, una società comunque forte, che ha una programmazione, che ha una dirigenza seria, valida, competente, e ha una strada secondo me spianata per i prossimi 2-3 anni, a meno che il Napoli inizi già dal prossimo anno con l'arrivo di Conte a diventare subito una direttissima concorrente. Ma per me l'Inter con Giattaremi e Zielinski è ancora oggi più forte, e quindi anche il prossimo anno, insomma, se non dovesse vincere lo scudetto sarebbe più per dei meriti propri piuttosto che grandissimi meriti degli altri, e quindi insomma mi trovano d'accordo nel rinnovo. Ma magari 2035
è una battuta, infatti, una bellissima battuta, però indicava il fatto che c'è la volontà, insomma, sì, di proseguire, esatto, con anche una tempistica lunga, no, da questo punto di vista.
Assolutamente. Sì, 2027,
dici non di più? Non di più, non fai un pronostico un po' più lungo? No,
ma secondo me tre anni,
vero?
24, 25, no, lui ce l'ha già, quindi 2 anni è lungo.
Tu dici solo 2 anni di contratto in più?
Sì, ma che cosa cambia?
Daniele, anche tu 2 anni. E poi mi interessa anche questo che ha tirato fuori Massimo, cioè l'Inter a questo punto chi deve temere il prossimo anno? Le certezze che ha acquisito l'Atalanta?
La classica frase,
Se stessa?
Ma, allora, queste cose. Deve temere se stessa, basta.
Davvero? Vedete, ma proprio sì, questo dislivello che sì, è così netto, netto, feroce?
No, netto però, c'è.
Daniele?
Ma parlare oggi di chi possa essere l'avversaria dell'Inter, che rimarrà ovviamente la favorita dello scudetto, è molto difficile, perché il mercato non è ancora partito praticamente, quindi non sappiamo cosa farà la Juventus, cosa farà il Milan, cosa farà il Napoli, cosa farà l'Atalanta, se manterrà i suoi giocatori top e magari prenderà qualcun altro, quindi è difficile dirlo oggi. È chiaro che l'Inter, avendo vinto lo scudetto nel modo in cui l'ha vinto, rimane probabilmente la prima favorita, però sentirei a dire che sarà l'unica favorita, vediamo cosa fanno le altre.
Sembra
molto presto, onestamente.
No, però Nick, una cosa te la chiedo sul mercato. L'Inter insomma adesso ha rinnovato Lautaro, e quindi sì, segnale importante. Barella non ci sono problemi pure per lui. Rinnova eventualmente di Inzaghi. Poi leggo le parole di Ausilio, dice poi vediamo se ci sono delle occasioni. Sono arrivati Taremi e Zielinski. Cioè ci dobbiamo aspettare un mercato d'attesa e vedere se c'è qualche, diciamo così, possibilità, qualche occasione. Altrimenti l'Inter è questa e le altre faranno un mercato più forte, cioè questo è...
No, guarda, l'Inter, per quello che so io, loro stanno cercando un portiere e un difensore giovane, per cui il portiere, secondo me, loro avevano scelto Bento dell'Atletico Paranaense, solo che vogliono 15 milioni di euro come minimo, e quindi su queste basi magari sono un pochino più in difficoltà rispetto a altri aspetti. Stanno cercando di capire se esistono delle alternative, perché poi comunque Audero secondo me non lo vanno a riscattare con ogni probabilità, quindi non riscattando Audero dovranno in qualche maniera mettere dentro anche un portiere giovane, perché l'obiettivo poi è quello di dare anche un'alternativa a Sommer per il futuro. C'è Okoye dell'Udinese, che è un portiere interessante, comunque sia vogliono sui 10-12 milioni per poterlo cedere, e Martinez del Genoa. Ora vediamo un po' che cosa faranno. Per quanto riguarda la difesa, vanno a cercare un difensore giovane, perché poi l'organico ce l'hanno pronto, Acerbi comunque dovrebbe recuperare, quindi non è che loro abbiano grosse cose da fare, dipende tutto ovviamente se gli va via Arnautovic, perché se gli va via Arnautovic sono costretti inevitabilmente a prendere un altro tipo di giocatore là davanti, ma le idee ce l'hanno chiare oggi per completare portiere e difensore giovane. che potrebbe essere anche Bisciol, un nome, quello dell'Udinese, anche lui, ragazzo che comunque ha fatto già abbastanza bene e si è già messo in mostra. Queste sono tendenzialmente le linee guida dell'Inter, che stanti così le cose, io non so se succederanno clamorosi colpi di scena sul mercato dal punto di vista degli investimenti, ma secondo me partirà favorita anche il prossimo anno.
E ma sul mercato chiedo a Stefano, a Daniele e Massimo, vi aspettate un po' di aggressione da parte del Napoli e della Juventus di queste, cioè vi aspettate,
Marco, ma
cioè Conte qualcosa
sarà di qualità questa aggressione? Che cosa c'è sul mercato, cosa puoi andare ad aggredire? Cioè l'Inter mi sembra quella che ha detto bene Nick, che abbia le idee più chiare e soprattutto abbia due squadre fatte bene, cioè a tutti i ruoli coperti. Quando si muovono non tanto per fare una qui, ma per puntellare, quindi è difficilmente battibile. Poi tu mi dici, ma che dislivello adesso, ha ragione Daniele, cioè siamo a giugno, vediamo un attimo il mercato come si sviluppa.
Certo,
però...
certo. No, io parlo di una previsione di mercato, bravo, non
allora
previsione di mercato.
Le concorrenti come possono...
Esatto.
Qual è il mercato di reazione, diciamo, a chi ha vinto il campionato e chi ha mantenuto chi delle certezze,
certo,
perché
certo.
Hai detto bene tu, i rinnovi di Lautaro, il rinnovo di Inzaghi, la stabilità. Sta mandando un messaggio agli avversari anche di stabilità all'Inter, e al netto di quello che è successo, poi quello è un altro capitolo a livello societario. Ma che può fare il Napoli? Il Napoli non può trattenere Osimhen, Kvaratskhelia va a parte.
Osimhen
non puoi sbagliare i colpi, però lì. E chi viene al posto di Osimhen? Cioè, non lo possiamo sapere, no? Poi chi sa, la Juve. Se viene con Maners, arriva Calafiori e Zirkzee, possiamo ragionare, ma di un è sempre sotto secondo me, Marco, ecco, te lo dico già in anticipo. Cioè se dovessero arrivare questi tre, non è che la Juventus, ci sono sempre 5-6 punti di Inter di differenza, sta sempre avanti rispetto alle altre secondo me.
Ok, Daniele,
ci sarà il campo, però.
Daniele, poi c'è una domanda, allora, di un ascoltatore che vi giro, che secondo me
allora
ci dà uno spunto.
Non sappiamo ancora oggi chi sarà l'allenatore della Juventus, tanto per cominciare.
Vabbè, dai, sarà Motta.
Ma non è stato ancora annunciato, pare che abbia dietro la luna, bisogna vedere.
Ieri do un'indicazione pure a Nick, abbiamo avuto il direttore del Corriere dello Sport qui, Ivan Zazzorini, che ha detto che Motta sta chiedendo la luna dal punto di vista dei giocatori, non del contratto.
Io rispetto tantissimo il direttore, però ho una informazione leggermente diversa.
Ecco, vedi, così ce la dai subito. Aspetta, faccio concludere.
Motta è ambizioso, però ora la luna non credo.
Ok, arrivo subito, Nick. Vai, Daniele.
Allora, visti i distacchi che ha inflitto l'Inter alle inseguitrici, cosiddette inseguitrici nell'ultimo campionato, mi aspetto che le cosiddette inseguitrici facciano qualcosa per avvicinarsi all'Inter, che ovviamente rimane la squadra più forte in questo momento. Quindi io mi aspetto qualcosa dalla Juventus, qualcosa dal Milan importante, si parla di Zirkzee e altri giocatori, insomma, e mi aspetto anche dal Napoli, perché non penso che Conte vada a Napoli per puntare al quarto posto che porta in Champions, onestamente. Credo che voglia una squadra competitiva per lottare per lo scudetto, quindi mi aspetto molto da queste squadre che devono avvicinarsi all'Inter. Dopodiché, come dice giustamente Stefano, è chiaro che l'Inter ha un impianto, un telaio già collaudato, e che quest'anno ha ammazzato il campionato inizio praticamente fino alla partita con la Juve, poi è finito tutto, e quindi per colmare questo gap devono lavorare molto. Bisogna vedere se avranno una disponibilità economica.
Voi vi posso fare, poi sento Nick, vi impressiona, cioè nel vostro giudizio di adesso c'è molto di questo distacco che si è creato in classifica, in campionato, giusto?
No,
come era successo nel Napoli.
Ci sta, cioè,
però occhio alla Champions il prossimo
bravo,
anno.
No, ma occhio anche alla fame, all'attenzione e alla determinazione. Cioè, voglio dire, Mkhitaryan, cioè, hanno avuto tutti un rendimento spaventosamente alto. Mm-hmm. Non è che lo puoi replicare ogni anno.
Capito.
Però bisogna dipendere. Ecco, infatti, secondo me il punto di domanda lì è un po' l'interrogativo. Le altre sono affamate, sono già pronte per sferrare l'attacco, cioè anche se l'Inter abbassa
ad oggi
un pochino,
no, dobbiamo dire ad oggi no, nessuno in questo
c'è
momento.
C'è quel tipo, magari Conte, ecco, può trasmettere quel tipo di forza di
non
essere
avendo
costanti,
le coppe, non avendo
sì, ma
le
di essere competitivi e costanti, sì. Poi può dar fastidio, perché l'Inter non è che può ripetere l'anno precedente, ha fatto un anno strepitoso,
esatto.
Il campionato.
Massimo, vengo da te, poi vado da Nick per questa cosa sulla Juventus al volo. Massimo.
Ma è vero quello che dice Stefano, che Mkhitaryan, cioè che tutti in generale hanno avuto un rendimento comunque altissimo, è anche vero che Mkhitaryan il prossimo anno avrà un anno in più, però è anche vero che l'Inter ha
ad oggi ha messo un giocatore forte, giovane, in mezzo al campo, in una zona di campo dove già erano forti, perché c'hai Mkhitaryan e Barella, e i sostituti il prossimo anno possono essere Frattesi e Zielinski, cioè, quindi sono due giocatori molto, certo, molto forti, certo. Quindi io penso che ad oggi, così a bocce ferme, dipenda tanto dall'Inter. Ok, poi sono convinto che il Napoli, a prescindere, cioè a prescindere da chi compra,
sì,
il Napoli sarà una squadra molto difficile, sì, da battere, e arriverà in alto. Questo lo dico a prescindere, lo dico oggi, che manco sappiamo chi ci sarà.
No, ho capito.
Secondo me il lavoro che farà Conte a Napoli lo porterà minimo tra il secondo e il terzo posto, cioè proprio tra, secondo me arriva secondo. Comunque darà del filo da torcere a tutti, a prescindere da chi compri.
Vado un attimo da Nick, perché mi aveva accennato questa cosa ieri, l'abbiamo avuto insieme qui, no? Ivan Zazzaroni, sì, che ha detto che vuole un po' la luna dal punto di vista dei calciatori. Motta, molto esigente, ha detto non viene qui per cazzeggiare.
È vero.
Vuole vincere.
Non voglia Nick, assolutamente, cioè è chiaro che la sua scelta è quella di era ambiziosa al Bologna, non vedo perché non dovrebbe esserlo alla Juventus. Ora, la luna è un'altra cosa, secondo me, però comunque è chiaro che c'ha le idee chiare, vuole dei giocatori che possono permettere alla Juventus di lottare subito per qualcosa. Io credo che gli ci voglia un altro anno alla Juve prima di ricominciare a lottare per lo scudetto, perché c'è di mezzo il bilancio, c'è di mezzo da rifare la squadra, c'è di mezzo, poi voglio dire, può capitarti l'annata come è successo al Bologna, che quest'anno parte per fare un campionato tranquillo e va in Champions. Allora la Juve parte per stare in Champions e magari lotta fino all'ultimo istante per lo scudetto, ma non credo sia questo, diciamo così, lo step che venga chiesto subito alla Juventus. Cioè la Juventus, secondo me, in questo anno deve consolidare la propria forza, rivoluzionare la squadra, e poi secondo me il progetto scudetto è successivo, cioè non è dentro quest'anno, anche se nel DNA la Juve deve per forza di cose vincere, ma qui c'è da fare molto lavoro, due giocatori per reparto. Chiaro che Thiago Motta è ambizioso, e quindi la prossima settimana firma, 3 anni di contratto, lo annunceranno, e poi partirà tutto il mercato della Juve, perché c'è da capire Chiesa, che mi sembra, al di là delle indicazioni o meno di Motta, perché anche su questa vicenda mi sembra che si dia delle responsabilità a Motta che non credo abbia.
Io sono bravo.
Cioè, perché secondo me c'è il contratto di mezzo più che Motta, cioè nel senso che se il giocatore non rinnova ad un anno, non è che la Juve lo lascia lì e lo porta via a scadenza, visto che l'ha
pagato. Secondo me si è voluto tirare in mezzo a questa situazione Motta, che non c'entra niente. Cioè questa è una situazione che va da lontano, arriva da lontano.
Magari Marco, cioè voglio dire, a uno può piacere un giocatore più rispetto a un altro, questo sì, però non da dire, dice, no, se ciò chiede
me lo mandate via, capito? No, io non ci credo assolutamente.
Ma non è così,
sono d'accordo.
Il problema di Chiesa è un problema di ingaggio, è un problema di contratto, e se non lo rinnova.
Ma lui quanto chiede adesso, Nick?
Ma sai, la Juve gli ha già fatto capire, non direttamente, ma indirettamente, che le cifre sono quelle che attualmente percepisce. Se lui accetta, resta. Se non accetta, infatti il suo procuratore sarà a Roma, parlerà con la Roma, parlerà con Napoli. Intanto voglio dire, alla fine la Juventus su questo fronte non si può spingere, quindi insomma...
Certo, ho capito,
bisogna vedere anche se uno vuol rimanere, io non lo so, poi probabilmente...
Posso chiedere, faccio un giro, quanta percentuale date di permanenza di Chiesa con un prolungamento ad oggi con la Juve, Stefano?
30%.
30%, bassa in questo momento. A me mi sembra di rivivere un po' la situazione di Dybala, e non vorrei...
Sì, però sono d'accordo con Nick, tanto il discorso è contrattuale.
È contrattuale, cioè, non dell'allenatore, il tecnico, giocatore, non c'entra niente qui Motta, secondo me, cioè proprio... Garbo!
50-50, 50 che rimanga e 50 che parta.
Quindi sì, situazione di equilibrio tu in questo momento. Massimo? Sì.
Ma una domanda diversa, quanto guadagna Chiesa?
Guadagna 6,5 mi sembra.
6,5.
E lui vuole arrivare? Vuole arrivare?
No, non lo so, è normale che quando si fa un rinnovo uno chiede sempre più soldi, no?
8-9? 8-9?
Non lo so, quello che voglia lui non lo so, però la Juventus, io so che la Juventus non gli darà, la Juventus non gli dà più degli stessi, questo è poco ma sicuro. se poi lui vuole di più, però mi domando, se lui vuole, non so se la Roma gli può dare più soldi alla Juventus.
5 prende, ci dicono 5. Sono adesso a verificare.
Appunto, quindi su per giù le cifre sono quelle, poi magari ci sono i bonus, ecco, quindi bisogna vedere. Poi sai, lì a quel punto, se te non sei contento, allora valuteranno eventualmente un'ipotesi di cessione.
Perdonami, proprio siamo in tema di Juve, il problema è che quando dentro lo spogliatoio c'è uno che prende 12 milioni.
Che è Vlahovic.
Ragazzi,
pesa, eh?
L'equilibrio dello spogliatoio, cioè non è facile.
Questa è un'osservazione giusta.
Attenzione,
sì. No, questa...
no, c'hai ragione, però lì sai.
No. Per carità, è stato bravo il procuratore, è stato bravo lui, però non li vale. Cioè, non perché lui non. No. Quindi all'interno dello spogliatoio, se io sono un compagno di squadra di Vlahovic, so che stai guadagnando, poi lo sa pure lui. Una cifra che è fuori da
12 milioni.
La grazia di Dio, dai, su.
12 milioni netti.
Perché fare? Per arrivare a terzo in campionato? Secondo?
Ma chi gliel'ha fatto questo contratto?
Sono stati bravi,
Quando l'hanno fatto, quando è stato venduto alla Fiorentina, quanto era qui accanto a me Lorenzo Marucci, quando è stata la cessione di Vlahovic?
Grande Lorenzo, un abbraccio Lorenzo.
Gennaio 2021.
Esatto. Va bene, dai, abbiamo messo sul piatto belle cose. Chiudo così, Nick, sì. Che poi ci ritorno con loro che rimangono. Ti chiedo solo, c'è un pressing feroce del Milan su Zirkzee? Così stanno le cose, c'è il problema della commissione, il Milan avanti?
Ma guarda, io credo che il Milan sia la scelta anche di Zirkzee in questo momento, okay. Cioè, se lui voglia rimanere in Italia sia questa, però io non lo so, non ho parlato con il Milan, quindi non ho idea, però se sono 10 milioni di commissioni cominciano a essere cose abbastanza importanti per poter fare un'operazione. 40, va bene che sono 40 di clausola, ma 10 milioni di commissioni sono veramente tante.
Sono veramente tante.
Quindi questa cosa un po' ha lasciato.
Questo frena tutto, no, Nick? Frena tutto questa cosa qui.
Quantomeno diciamo non accelera, ecco, non fa accelerare il tutto.
Ci fermiamo, saluto Niccolò Ceccarini.
Ciao ragazzi,
grazie Nick, a presto, buon fine settimana, rimanete voi perché poi ripartiamo un attimo dal Milan, c'è un messaggio anche di un nostro ascoltatore che ci può dare uno spunto e torniamo.